Rosario come sta?
Rosario sta bene, Rosario sta bene. Stamattina ero a Viva Rai 2, Rai 2 è bellissimo perché tu parti così, cioè un secondo prima sei fuori, un secondo dopo sei bene, bellissime le tue interviste, io le amo. Cosa, un secondo, cioè, arriva da dietro.
No, è che...
arriva da dietro, direbbe qualcuno.
Ti racconto questo, Rosario, un giorno...
Ma lo vi siete mai conosciuti?
Sì, lo conosco da tanti anni, Rosario, la moglie, e... un giorno mi arriva una telefonata, un messaggio, Rosario. Ciao Monti, sono Rosario. Poi sai come parla lui, così. No, perché tu fai delle cose che sono d'accordo. E quindi perché no? Mi chiede di fare su Radio DJ degli inserti, no? Dove io in sostanza parlavo delle mie cose, però condensato in un minuto. Quindi ci sentiamo e poi dico, va, volentieri, cioè, sei un maestro, quindi figurati, cioè, chi mi presto super volentieri. Iniziamo a fare questa collaborazione e la cosa che mi ha colpito tantissimo è questa. Dopo la prima puntata, lui mi dice, guarda, mandami un file audio di un minuto e io lo inserisco. Così. Quindi c'era la sigla che va fatto Danti.
Che lavora ancora adesso.
Lavora ancora... Quindi Danti lavorava lì, fa la sigla ispirata a UFO Robot, a Goldrake, non so, Montemagno, così, e poi partiva il mio audio sul commento di attualità, non so, di tecnologia, di marketing, questa roba qua. Ovviamente con un tono un po' leggero.
Certo.
Dopo la prima puntata mi chiama Rosario, mi dice, oh, Monti, tutto bene, però, il tono non è in linea con
il programma.
Col programma, cioè il programma partiva, che cazzeggio così, e poi arrivavo io.
Serissimo.
Serio, cioè leggero ma molto, un ritmo molto pacato.
Certo.
E lui inizia a dirmi, non è che riesce a farmela così e me la simula. Sul cellulare mi simula e dice, quando arrivi fai così. A suoni me la dice.
Dai ritmo.
Ma era perfetta.
Certo.
E ho detto, tu sei un genio. Cioè, non ho mai neanche pensato al fatto che entrassi con un tempo sbagliato rispetto al tempo. E quindi, insomma, lui è veramente pazzesco.
No, ma è assurda la cosa. Io da quando lavoro con lui, adesso sono quasi 2 anni, no? A luglio, ha fatto la stessa cosa più o meno. Ha preso, mi ha telefonato, mi arriva questa telefonata da un numero, pronto, ciao sono Fiorello, sto organizzando un programma. Dai, una cavolata, no? Io avevo appena fatto questa cosa che Love Me, che è questo concerto in Piazza Duomo che andava in onda su Italia 1, e io co-conducevo. Pensavo, uno scherzo dei miei amici di giù in Calabria che mi dicevano, no, adesso ti monterai la testa, quindi ho detto, ecco lo scherzo. In verità era lui. Io ho l'effetto Topolino su questi personaggi, dico sempre, no? Che per me sono dei maestri,
delle icone,
no? Per chi vuole fare comicità, Fiorello è il numero uno. Mia madre da piccolo mi diceva sempre, Fiorello è quello che può fare tutto e può dire tutto. E quindi per me era inarrivabile. E ti dicevo, da quando lavoro con lui, lui ha questa abilità nel... sapere sempre dove andare, no? Cioè lui riconosce subito un'idea geniale, riconosce subito una cosa che funziona in video e una cosa che no, è attento anche ai dettagli, anche a delle parole, cioè una parola piuttosto che un'altra provoca delle emozioni diverse nella persona, ma non è uno che ti fa lo schemino, è schematico, è proprio un vulcano, no? E io lo sto vivendo sempre di più perché andando lì c'è questa cosa che si chiama sala autori, no? Dove tutti gli autori si mettono lì, iniziano a dare delle idee, lui le razionalizza, assimila. Le assimila, le butta fuori in maniera diversa, oppure gli vengono in mente delle cose assurde che dici, ma... Oppure delle cose che dici, poi le fai e sono incredibili e rendono al 100%. Quindi per me, oltre che un grande comico, oltre che un grande showman, oltre che un grande conduttore, è anche ha una visione autorale che in tanti che fanno il suo mestiere manca.
No, no.
E si capisce il perché lui sia lì e sia sempre stato lì e sia un maestro.
Sai qual è l'altra cosa che a me... colpisce da sempre? Una volta avevo fatto un'analisi, avevo fatto anche un video su di lui, avevo fatto un'analisi sui suoi tempi.
Sì.
Perché lui ha dei tempi che sono clamorosi.
Sì.
E questo, sai, fa tantissimo in radio o anche, pensa, a un evento, uno stand-up comedy, cioè...
Certo.
E lui ha questi tempi che sono perfetti, mentre invece ascolti magari altri programmi radiofonici, sono molto più, sono meno attenti ai tempi, cioè il tempo non è costruito come lo costruisce lui, che invece è molto scientifico.
Infatti io sto iniziando a fare un po' di comicità dal vivo, no? Stand up, okay. Banalmente.
Ma in tour?
No, in tour no, però quando mi capita ci provo.
Okay.
Adesso è 2 anni che faccio cose sui talchi, no? Sai, quando ti invitano, certo, o vai lì a parlare dei cavoli tuoi, oppure fai un pezzo magari, o fai un pezzo col conduttore che ti dà una mano da spalla. E quando faccio queste cose poi gliele mando, gli dico dimmi cosa ne pensi. E da quando ho iniziato a mandarglieli, ho visto proprio il miglioramento, perché è assurdo, no? Lui valuta il pezzo come se fosse una canzone. Ogni tot deve esserci una battuta, ogni battito quasi deve esserci una battuta, e così non perdi il ritmo, non perdi l'attenzione delle persone. Ed è assurdo, perché tu pensi, vabbè, lui va lì e dice, cioè,
certo,
sembra che improvvisi, esatto, no? E invece dietro quell'improvvisazione, che molte volte è anche improvvisazione, c'è una preparazione assurda,
c'è tutti i suoi fogli, tutte le cose.
Poi anch'io, anche lui, ho scoperto, non abbiamo memoria, no? Io gli dico sempre, io non riesco a impararli i pezzi, e mi ha spiegato dei trucchi per ricordarsi determinate cose. No, è davvero, io dico, è la mia università. Io non ho fatto l'università perché ho iniziato subito, ho voluto intraprendere questo percorso qua, però questa è la mia università, e penso sia l'università migliore che potessi scegliere,
per
Oxford,
questo
Oxford, diciamo, è
l'Oxford dell'intrattenimento,
la piccola Bocconi, dato che siamo a Milano.
Tu quando hai iniziato a fare contenuti sui social?
Io ho iniziato nel 2014, avevo 13 anni, facevo questi sketch a casa dei miei parenti la domenica in Calabria. Avevo un pubblico di 300-400 persone a casa la domenica, tutti i miei parenti, no? E l'imitavo banalmente, mi travestivo da mia nonna e imitavo mia nonna. C'era mia mamma che in quel periodo era super ipocondriaca, quindi mi vestivo da lei e facevo la sua imitazione di lei nelle sale d'aspetto degli ospedali, dove io l'accompagnavo. E tutto improvvisato. Allora mia zia, che era poco più grande di me, mi dice, sai che sta cosa qui è molto carina, mi fa un video di nascosto, mi dice mettila su YouTube, perché su YouTube guarda quanti ragazzi ci sono che lo fanno. C'era aveva appena iniziato Winwush, Frank Matano, c'era poca roba, c'era un video di Colorado che per me era l'arrivo, no? Io volevo fare quella roba lì perché volevo andare in TV a fare
Zelig.
Sì, perché c'era quello a livello di comicità in Italia, era quello il massimo. Fatto sta che inizio a pubblicare questi video e poi ne faccio io, mi compro questa macchina fotografica, ricordo ancora era rosa perché era in sconto, era fucsia, le classiche compatte, quelle che fai le foto in gita, la mettevo lì, premevo rec, partivo, dicevo delle cose, facevo un pezzo sulla mamma, un pezzo sulla scuola, un pezzo, e le pubblicavo, montavo, inizio montavo con Sony Vegas e iniziavo così, no? I tutorial su YouTube, guardavo i video di Montemagno, come far funzionare i video su YouTube, cioè facevo queste cose, no?
Quando ancora avevo i capelli,
non lo so, non mi ricordo. Guarda, prova a dare un'immagine passata di seco di capelli, non ce li ha mai avuti Marco, non
mai.
Ce li ha mai avuti. E quindi ho iniziato così, no? Piano piano ho iniziato mi sono sempre montato i video da solo. Ho imparato a montarmeli, poi ho imparato a fare le grafiche. Ricordo stavo ore su questi tutorial di ragazzi del Bangladesh di Photoshop, perché poi non capivo niente con i sottotitoli di YouTube. Quella è stata una bella formazione, nel senso che io dal 2014 fino al 2018 pubblicavo magari 2-3 video a settimana, ma lo facevo senza guadagno, cioè non guadagnavo
così
niente. Anzi, mia madre non voleva che io facessi questi video, e quindi ero costretto a registrare mentre lei usciva. Perché mi diceva, no, perdi tempo, la scuola è più importante, devi... Mentre io già fin dal primo superiore volevo fare... questo, cioè il mio obiettivo era riuscire a fare il comico,
okay,
nella vita.
E nel 2018 che è successo?
2018 inizia ad ingranare, nasce Musical.ly, e nonostante avessi, insomma, raggiunto tipo, non so, 60.000 iscritti su YouTube.
Anche sono tanti comunque.
Che erano tanti, però già nel 2018 erano cambiate le cose rispetto al 2014. C'erano state altre generazioni di ragazzi che avevano fatto successo, no? E quindi esisteva un mini mercato, per parlare di mercato. E quindi erano pochi, cioè non erano così tanti, no? Non era proprio semplice mantenere il ritmo con tutte le cose. Stava iniziando a ho detto, devo prendere una decisione, che cosa faccio?
A saturare un po' quel
sì.
Tipo di...
Poi su Instagram stavo crescendo bene, avevo iniziato a pubblicare questi video di comici, banalmente, su Instagram, che era una cosa strana, perché non lo facevano tutti, sulla scuola, su quel target lì, no? Insomma, l'età che avevo io. Allora, 2018 nasce questo musical e tutti facevano questi balletti.
Lip-sync.
Sì, queste mani che andavano da tutte le parti, non si capiva come... Io ci ho provato e ci sono ancora questi da qualche parte, ogni tanto mi esce. Ed ero imbarazzantissimo, ero da... non lo so, da segnalare probabilmente, nessuno me l'ha detto. Però naturalmente non mi cagava nessuno. Un giorno dissi, vabbè, chi se ne frega, non faccio quello che fanno gli altri, pubblico le mie storie di Instagram che facevo, magari divertenti, no, sai, sono qui con molte mani, faccio una storia con una battuta, la pubblico anche su Musical.ly. Era una cosa strana, perché su Musical.ly in quel periodo non c'era qualcuno che pubblicava cose con la sua voce, doveva esserci un balletto, no? Una cosa. E fatto stare, chiudo il telefono, vado in palestra. In quel periodo andavo in palestra, l'unico anno
della mia vita.
Vado in palestra, torno a casa, 2 ore, apro Musical.ly, 250.000 views. Cioè, facevo 1.000 visualizzazioni, fino a... cavolo, figata. Allora da lì inizio a pubblicare tutte le mie storie, e con la mia voce, dove dicevo cavolate, eccetera, eccetera. Da lì fatto tipo 200.000 follower su Musical.ly in un mese, e riuscì a convertirne 100.000 sul profilo Instagram.
Ah.
Che oggi è una cosa strana per TikTok, perché magari tu puoi avere 80 certo. milioni di follower su TikTok, ma su Instagram...
Sì, non ti segue nessuno.
È stata pazzesca, è stata poi la mia fortuna quella lì, perché da lì... insomma, sono stato uno dei primi a fare queste cose qui, pseudocomiche, insomma, di intrattenimento leggero, e poi da lì ho iniziato. 2019 mi trasferisco a Milano, vado a Milano e mi sono aperto la mia partita IVA, sai, ho fatto le cose finanziarie, burocratiche, quindi era una cosa seria per me a quel punto. Decido di sviluppare di più YouTube, che avevo un po' abbandonato. Invento sta cavolata che era, si chiamava l'interrogazione. Era un format di interviste, io amante dei late show americani, format di interviste dove invece che intervistare l'ospite, banalmente lo mettevo a disagio.
Okay.
Un po' l'idea era nata da Between Two Ferns del maestro Galifianakis.
Immenso.
Esatto, che aveva degli ospiti incredibili, naturalmente. Io non potevo avere ospiti neanche lontanamente come i suoi. Allora inizio...
Te la ricordi, scusa, la puntata dove... Non mi ricordo se intervista Matthew McConaughey o chi, o Cumberbatch, e a un certo punto arriva l'acqua dentro e dentro annegano.
Sì, molte cose, io molti spunti, tipo questa dell'acqua me la ricordo. Io poi, non capendo bene l'inglese, che è una delle mie più grandi rammarichi, spero quest'anno di... Vabbè, mi sono messo in gol.
Hai tempo per...
imparare l'inglese. E non capivo cosa dicevano, no? Quindi ai miei amici che parlavano inglese dicevo, cosa ha detto qui? Cosa ha detto qui? Quindi cercavo di prendere un po' così le situazioni. E faccio questa cosa che si chiama l'interrogazione, ambientata in una classe. Quindi io, come se interpretassi un professore, e il mio ospite, ignaro di tutto, messo a disagio da domande assurde, bizzarre, no? da inconvenienti, tipo facevo questa cosa di prendere l'acqua, invece di berla gliela tiravo in faccia, dal nulla. Sì, molto sull'onda Galifianakis. E questa cosa stranamente funzionò, raccontata così fa schifo, ma stranamente funzionò su YouTube, e quindi era il mio primo investimento. Ho investito questi soldi per una produzione, per fare, per uno studio, ricordo che erano quasi tutti i soldi che avevo guadagnato. Funzionò sta cosa qui, iniziò a performare.
E questo ti ha dato il...
Poi il mio culo fu che riuscì a registrare una tornata bella grossa di interviste, le pubblicai durante il Covid, durante la prima quarantena. Da lì poi...
È cresciuto.
Sì, poi ho cambiato, insomma.
Ma infatti, peraltro adesso ho visto un format, diciamo, alla PIF, tra virgolette.
Sì, dove... perché a un certo punto cosa succede? Mi rompo le scatole, perché io ho questo problema, mi rompo le scatole... Di tutto, no? E dopo un tot tempo dico, no, basta, non ce la faccio più. E decido di cambiare, di fare altro. Finisce la quarantena, dico, basta questa cosa, le interrogazioni in studio, così. Beh, mi sono rotto le scatole. E allora dico, voglio fare una cosa esterna, no? Allora insieme a questo autore televisivo, io non avevo mai fatto TV, decido di... investire dei soldi per chiamare questo autore televisivo che naturalmente andava pagato, no? E dico, inventiamoci qualcosa. Io avevo una mezza idea sul fare un racconto dei social. Allora ci mettiamo questa cosa che si chiama Social Network, scritto proprio così, testuale, dove raccontavamo delle storie un po' bizzarre sul web, tipo era appena esplosa la bolla OnlyFans e andammo da tre ragazze che facevano OnlyFans a farci raccontare quello che facevano. Questo racconto un po' piffiano, un po' chiambrettiano, diciamo. In America è associato al gonzo journalism, non so se hai presente,
sì.
No? Hunter J. Thompson, che si immergeva completamente, c'è questo libro incredibile che si chiama Hell's Angel, dove che lui ha scritto, dove lui ha preso una moto, si è comprato una moto, un Harley Davidson, ed è andato in questa banda di motociclisti che sono gli Hell's Angels, molto famosi negli anni 70 in America, e ha vissuto un anno con loro e poi ha scritto questo libro. E io
in Inghilterra lo fa Louis Theroux, è un giornalista storico, e lui va, non so, però si immerge nella situazione senza giudicarla,
cioè, esatto, sì,
partecipa, ma non cerca di dire hai ragione, hai torto,
esatto,
quindi va, da Scientology, non so,
certo.
e ti fa vivere questo spaccato dall'interno con il suo fare, come dire.
Certo. È molto figo. E quindi innamorato di tutte queste cose, no? Perché tu potevi costruire una narrazione di base comica, perché alla base quello che mi interessava sempre era mantenere comunque un linguaggio comico, perché quello che voglio fare. E quindi inizio a districarmi in queste cose. All'inizio questi video, insomma, erano... ricordo, facevo una fatica a girarli, perché era la prima volta, no, che mi approcciavo a un linguaggio di quel tipo. E poi piano piano, insomma, mi invento sta cosa che si chiama, perché va online ancora tutt'ora, giorno di prova, dove io per 24 ore facevo lo stagista di mestiere.
Quanto ci metti a girarlo?
Dipende dal tipo di professione. Capita anche una giornata, tipo ho fatto una cosa sul mondo della Fashion Week, della moda, e insomma una giornata in quel caso. Segui le modelle, vai a fare l'intervista all'agenzia. Mentre è capitato, tipo, non so, siamo andati, non lo so... La più bella, una delle più belle secondo me è la prima, quando ho seguito questo paparazzo.
Ok.
E naturalmente dovevamo avere qualcosa in mano, quindi io ero sempre lì allerta per partire da lui. Allora facciamo 2-3 giorni di registrazione.
Cioè poi, semplicemente appostati.
Sì, appostati, poi diventa sempre la stessa roba, quindi ho detto dobbiamo trovare qualcosa. Quindi un giorno mi chiama, riesce a chiamarmi in tempo. Vado a prenderlo subito e becchiamo il servizio di questo personaggio che riesce a fotografare, e quindi riesco a chiudere, insomma, il pezzo. Sì, dipende, una settimana, alcuni mesi, è più l'organizzazione, no? Che devi fare rispetto a poi quanto giri effettivamente, perché a molti professionisti devi anche spiegare, certo. Ed è difficile, certo. il fatto di dirgli devo venire con te 24 ore, 48 ore e raccontare quello che fai.
Ci guadagno.
Cioè, banalmente, no? Se vuoi raccontare delle cose particolari, tipo è capitato con investigatore privato, no? Delle cose. O adesso sto parlando con questa sex coach. La base della sex coach è riservatezza, no?
Certo.
E quindi è difficile costruire qualcosa che sia pubblico.
E come fai se registri della roba che non so, vai con un personaggio o magari il CEO di un'azienda, sì. E però sai c'è una chiamata magari che tu registri che sei lì,
certo,
però,
certo.
Domanda una e domanda sì. Due, cosa fai? Registri un continuum o nella tua testa hai una serie di momenti che andrai a registrare?
Nella mia testa io montando l'abilità, cioè non è un'abilità, è lo schema mentale che ho montando è che vedo la timeline mentre registro, no? Che è una cosa che mentalmente mi fa uscire fuori di testa, perché io penso, dico al ragazzo che mi gira, gira quello, quindi lui impazzisce dietro di me, però
sai i pezzi che ti servono,
mi aiuta molto a capire verso che direzione andare, quindi magari se è capitato, non lo so, di fare, ho fatto 24 ore con Fiorello, 24 ore con Cruciani. Naturalmente loro avevano le loro chiamate, insomma, quelle sono cose private, non mi interessa nemmeno il racconto, no? Perché non è che ho
certo,
bisogno di fare lo scoop,
non è neanche l'obiettivo.
Esatto, mi interessa la parte più professionale della cosa.
Però in quel caso cosa fai se hai del materiale anche riservato? Cioè
sì, di solito non registriamo, okay. In base, sì, capita che sai, arriva una chiamata, spegni,
okay.
Fai un cut. Se c'è qualcosa la buttiamo. Sì.
Quanto materiale hai bisogno di girato per avere poi... Quanto dura il video? Mezz'ora? 20 minuti?
20 minuti, sì, 25.
Cosa giri?
20, 25.
4 ore?
Sì, sulle 4 ore, 4-5 ore. Di base poi magari capita che facciamo anche dei viaggi per arrivare al luogo, quindi magari la giornata di registrazione diventa 2-3 giornate, no? Perché ricordo per esempio questo video dove siamo andati a Londra, a casa tua quasi.
A casa mia.
A casa tua.
Da Carlo sei andato.
Siamo andati, no, da questo chef che faceva è un ex chef della famiglia reale, cioè lui cucinava proprio per Carlo, ai tempi in cui non era ancora...
Il supremo.
Il maestro. E poi si è licenziato e ha iniziato a fare lo chef privato. Cosa che va molto forte, mi ha detto, in Inghilterra. E quindi lui sempre ha lavorato in stellati, un livello altissimo, inizia a fare queste cose, naturalmente a budget molto alti, quindi con un target di persone abbienti.
Affluent.
Esatto. Siamo riusciti a organizzare, lui ha offerto la cena a questo famoso agente immobiliare di Londra, siamo andati a casa sua e abbiamo cucinato anch'io la cena, lui e la sua famiglia, degli amici, in questa casa incredibile, bellissima, e lì per esempio abbiamo per 15 minuti di video girato quasi 3 giorni.
Wow.
Non continui, però, naturalmente. Perché poi la cosa più difficile è creare un'empatia con la persona, però magari quella persona ti dice delle cose fondamentali per la narrazione mentre tu non stai girando, no?
Certo.
E quindi devi ricordartele per tirarle fuori.
Fuori, quando poi si gira.
O comunque dire, giriamola adesso, è bellissima questa cosa. È particolare il meccanismo, poi non so se si fa così, però no, ho imparato
però
piano piano sul campo a fare così.
Come contenuti cosa vedi in questo momento funzionare? Cioè, ok, hai questo format, però siamo invasi da short for content, pilloline di video, format brevi, e poi c'è il podcast, quelli che durano 75 ore, che iniziamo a parlare noi, dici, ma
Non
finite, prima o poi
finisco più,
finite.
non finisco. Ma poi è bellissimo perché ormai tutti hanno
Tutti,
tutti
tutti che
hanno
parlano
podcast.
con tutti.
Tu forse hai detto tempo fa, mi ricordo, è colpa sua,
Colpa
perché
mia.
tempo fa disse: se non hai un podcast oggi non sei nessuno. L'hai
Esatto,
detto tu.
no, è colpa
Quindi è
mia.
lui il colpevole, l'avete capito, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato.
Però, cioè, oggettivamente è pieno, pieno di
Sì.
contenuto. Quale idea ti sei fatto oggi per, diciamo, continuare a essere visibile in questo mare magno di contenuti?
Allora, io da quello che ho vissuto, la poca esperienza che ho e dai maestri da cui ho imparato, perché mi è capitato di lavorare con Lillo, con maestri davvero
Lillo e Greg?
solo Lillo,
Ah, ok,
solo
non c'è più
Lillo
Lillo e
abbiamo.
Greg.
No, ci sono
Ah, ci
Lillo e
sono ancora Lillo e
Greg,
Greg.
incredibili. Hanno iniziato anche a fare cose singolarmente e io mi è capitato di condurre questo spin-off di LOL sui social di Prime Video con soltanto Star del Web, con Lillo, lo conducevamo insieme e da lì è nata una bella amicizia, insomma. E da tutti, da Fiorello, da Lillo, da tanti altri, ho raccolto sempre lo stesso messaggio, cioè se esiste una cosa, falla diversa. Cioè se c'è una cosa già, è difficile che tu riesca a farla meglio. Quindi falla in modo diverso, che sembra una cosa banale, ma quando inizi a lavorare nel mondo della creatività dici: ah vabbè, quella cosa lì funziona, la faccio anche io così.
Certo.
Cioè, o la faccio a mio modo. No, deve essere completamente diversa. E quindi la mia regola tendenzialmente è quella, no? Infatti tante cose sono difficili da fare perché sono state già fatte. Quindi o trovi un punto di vista totalmente nuovo, oppure è sempre la stessa solfa, no? E quindi cerco di differenziare di base, diciamo, la policy aziendale numero uno è quella, se dovessi parlare come Google. Però poi a un certo punto ho smesso di domandarmi cosa funziona, cioè ho smesso di stare dietro ai numeri con l'ossessione del. Perché quando ricerchi il numero poi perdi una tua identità, secondo
Anche
me.
perché magari vai a fare delle robe che a te non interessano particolarmente.
Esatto. E quindi di base la regola è: fai una cosa che è diversa da quella che già esiste e fai una cosa che ti piace, di base. Quindi cerco di prendere solo cose che mi affascinano, perché poi si vede, no? E soprattutto non ti pesa. Se vai a fare una cosa che ti piace, non ti pesa. E quando noto che inizia a pesarmi, tendenzialmente cambio. Noi abbiamo la fortuna facendo, insomma, delle cose autoprodotte molte volte, e siamo gli editori un po' di noi stessi, di dire: se non mi va più di fare quel format lì dove parlo con delle persone su un divano,
That's it.
sì, chi se ne frega, ne faccio un altro, no? Non ho un contratto firmato con la Rai, con Mediaset,
Ciao.
dove
Devi
mi
farlo.
dicono ogni giorno devi andare in onda. E quindi sì, in base navigo così.
Come team, come sei organizzato in questo momento?
Bella domanda, perché
Perché
io
all'inizio sei partito, eri da
da
solo.
solo, sì, senza manco mia madre, perché dovevo farlo quando non c'era, come dicevo prima. No, allora, da un anno e mezzo a questa parte ho avuto un periodo dove ho detto: devo trovare delle persone che mi aiutano, no? Sono sempre stato abituato a fare le cose da solo, come dicevo, a montarmele da solo. E allora ho iniziato a cercare di capire come si fa lo schema anche aziendale, perché è un altro lavoro, non è quello che voglio
Certo.
fare io e sono negato nella fase imprenditoriale, no? Anzi, io non, da quando ho delle persone che mi danno una mano, adesso siamo, oltre me, un circo collaboratori, 5-6 collaboratori, e lavoriamo sulle cose che, insomma, faccio. Quindi un ragazzo che mi dà una mano sulla parte autorale, o una persona che monta i video, una persona che filma, una persona che fa soltanto le grafiche.
Ok.
E poi vabbè, c'è una parte commerciale, insomma, che viene seguita da
Sì, diciamo.
un'agenzia. Sì. tendenzialmente persone stretti collaboratori miei 5, 5
su, sui contenuti.
Sì, sì, su, solo sui contenuti.
Come vedi la parte di comicità, autoriale di comicità? Perché quello che ti posso dire io è che se mi sposto indietro quando ero sbarbato, sì, i tempi erano molto dilatati. Mazza. Cioè, avevi l'introduzione, arrivavi poi. Oggi parti e su TikTok,
finito,
nel primo frame, ha già detto la battuta, dici vabbè, senza preavviso, vado dritto così. Come l'affronti? Anche perché la comicità non è facile nella mia testa. Certo. Cioè, magari a te una roba sembra che faccia ridere, ma poi non fa ridere.
Non fa ridere, certo. Sì,
come provi a costruire? Perché quando hai caricato il contenuto, quello è quello resta.
Sì. Ma allora, di base, ho fatto questa bellissima chiacchierata ad un festival con Giacomo, di Aldo Giovanni e Giacomo, okay, no? E parlavamo proprio di questo. Lui mi diceva, io in un minuto nemmeno salivo sul palco. Mm. Cioè, ancora dovevo arrivarci sul palco, certo, no? E quindi pensare di fare uno sketch, di costruire uno sketch, di dare un'immagine ai personaggi, di trovare la tua identità in un minuto è impossibile. Anzi, mi disse, questa cosa succedeva anticamente nelle pubblicità. Cioè, nelle pubblicità ti chiamava la Wind, tu dovevi fare in un minuto uno sketch comico e promuovere il prodotto. Mm. Quindi è una roba complicata. Noi abbiamo smesso, mi raccontò, anche per questo, no? Dice, perché era troppo difficile, ci siamo spostati sul fare altro. E allora, non mi ero mai interrogato di questa cosa prima, perché io ero nato con quei tempi lì, no? Certo. Nonostante il pezzo comico avesse altri tempi, e mai ho pensato di poterlo fare sul web, no? Ci sono certi tipi di comunicazione, secondo me, che vanno utilizzati soltanto in un campo. Cioè, per fare un pezzo comico, ho imparato a mie spese anche, che devi farlo in un teatro, in un luogo adatto ad un monologo, non lo puoi fare in una piazza, in un centro commerciale, sul web, è difficile che possa funzionare. Almeno su determinati social, tipo TikTok, no? E Instagram. YouTube è già diverso, secondo me, perché la gente decide di guardarti, quindi sta lì attenta.
Ti concede più.
Esatto. Di base la comicità sul web è molto... E molto mi rivedo in questa situazione, cioè parte da lì, secondo me, no? Quindi di base, non, anche se non hai una forte battuta, ma riesci a estrapolare una forte fotografia sociale, una nicchia, una cosa che magari succede a tutti, un ritaglio proprio di società, allora a quel punto hai vinto già di base, dall'idea di partenza, quasi il testo viene in secondo piano.
Okay.
Infatti, se ti capita di vedere, soprattutto negli ultimi anni, la comicità sul web è molto unscripted, no? Cioè, non è qualcosa di scritto a tavoline, è magari un meme di... non so, ultimamente c'era quello di The Rock che camminava e sopra la scritta... E quindi magari rivisiti quella cosa lì, diventa un post comico. Non che sia, magari, no, sai, tanti comici, magari vecchi, potrebbero dire, ah, vabbè, ma questa non è comicità.
Mm.
È vero, in un certo senso. È una comicità molto web, che può funzionare soltanto sul web. Non puoi pretendere di andare a teatro e fare... non lo so, l'imitazione di tua madre o i meme, così, perché un'ora e mezza di spettacolo non regge, certo, no? Puoi essere molto un comico molto bravo sul web, o comunque parlare di comicità, fare cose comiche, ma non in altri settori. E infatti io da quando ho iniziato a fare TV, ecco, come se avessi riniziato, no? Tutte le regole non valevano più. Una cosa che funziona sul web non funziona assolutamente in TV, no, non comunicano.
Che cosa vedi di differenza principale?
Ma intanto una cosa che Fiore mi ha detto fin da subito, una cosa bellissima secondo me, è il rispetto per il pubblico che devi avere in TV, no? Cioè, tu stai entrando nelle case delle persone, cioè molte volte le persone girano e quindi decidono di ascoltarti, no? e devi entrare quasi in punta di piedi. Devi essere molto attento a quello che dici, perché il peso delle tue parole va su una platea così vasta che, insomma, hai un peso, no? E quindi
È una
rispetto, è una
responsabilità.
responsabilità. E il rispetto per chi ti sta guardando è alla base. E quindi devi districarti, stare attento, no? Perché magari non è fatto di censura, poi, perché non mi sono mai sentito censurato, no? Tanti dicono in Italia non si può dire più niente. No, secondo me non è vero, si può dire. Non puoi essere anacronistico, no? Cioè, devi stare attento a come la dici una cosa, perché sennò risulti
Certo,
anacronistico.
certo.
E magari mentre il target del web una battuta detta in un modo te la fa passare perché stai andando a parlare a un tuo pubblico, no? E quindi banalmente è come se stessi parlando ad una platea in teatro. Magari in TV devi dirla in una maniera diversa perché stai entrando all'interno delle case delle persone.
E come costruzione invece della comicità, la costruisci diversamente se devi fare un contenuto online?
Sì, di base sì, perché quando in TV il target è diverso, di base. È molto più adulto, no? Sul web magari io il mio target è 18-35, insomma, è giù di lì e so che se faccio un riferimento a Dragon Ball, non so, lo coglieranno tutti.
Drago.
E se faccio un riferimento a Dragon Ball in TV, è più difficile che venga colto,
Devi
no?
fare
E
riferimento all'uomo tigre, non so.
esatto, sì, devi adattarti al target, no? E poi Viva Rai 2 in realtà è un programma anomalo,
È
perché
diverso.
è assurdo, perché ha dei tempi incredibili, in 45 minuti succedono delle robe assurde. Io mi ricordo la prima puntata di quest'anno eravamo a 2 o 3 chilometri dallo studio, ero io che presentavo questo collegamento. Dietro di me apparivano Marco Mengoni e Amadeus vestiti da Mimmi, che facevano i Mimmi dietro di me, e dopodiché noi salivamo su un golf cart, come si chiama, quello che si guida, insomma, nei campi da golf,
La buggy,
con
golf
scritto
buggy.
Sanremo gigantesco, e andavamo verso lo studio, questo golf cart guidato da Amadeus. Tutto in collegamento sul lungotevere, con le persone che rincorrevano, giustamente Amadeus e Mengoni, io che parlavo con loro, e nel frattempo in studio c'era Francesco Totti, e Fiorello che facevano una battle di freestyle, cioè tutto alle 7 di mattina. Cioè, una roba, dice, assurda, che non ti immagini, no? Quindi quel programma lì è unico in TV, perché lui è
Sì.
unico. Però mi è capitato di fare altre cose, insomma, comunque devi sempre adattarti al target, soprattutto quando non hai una tua identità in TV, perché magari sul web, sai, quando scorri e vedi il mio TikTok su TikTok, probabilmente la gente ha visto qualcosa di mio, o comunque sa che non faccio il divulgatore. In TV dici: chi è questo? Oddio, che cosa fa? Prima di tutto, no? E quindi ti analizza la gente, dice: chi è questo? Vediamolo, che cosa fa? E in quel momento lì ti giochi tutto, quindi è molto minuzioso e
Come
attento.
lavoro. La gestione invece della community sui social, cosa fai? Nel senso, commenti, interagisci, non
Sì,
interagisci, come la
mi
vivi?
piace, molto interagire con le persone, ed è bello, soprattutto dopo il Covid, che vedere dal vivo queste persone, no? Quando mi capita di incontrare qualcuno che mi fa un riferimento specifico, impazzisco, perché inizio a fargli domande. Sono un po' sondaggista, no? Dico: ma se ti dico, non lo so, cinepanettone, per te è un chiaro riferimento questa cosa. Quindi mi piace analizzare le persone, no? Mi domando, siamo 5-6 in ufficio, questo piccolo ufficetto che ho preso da poco, e fa molto ridere perché a un certo punto io sono lì che penso e mi alzo e dico agli altri 5. Per voi è un chiaro riferimento le chewing gum che attacchiamo sotto al tavolo? Cioè, per capire se è una cosa che ho vissuto solo io o è una cosa che abbiamo vissuto tutti, no? E poi è bello
Le
perché
abbiamo
poi
vissute
abbiamo
tutte.
vissuto tutti, no?
Vissute,
Sì.
okay. Io c'avevo i banchi a scuola pieni,
Pieno,
ma pieni
pieno.
zeppi.
Attaccato così, cemento. E quindi mi piace molto capire cosa piace alle persone, mi piace, non so cos'è, un po' sociologia, un po'
Ok,
quella roba lì.
indagare un po'
Sì,
nel.
mi piace ed è bello capire effettivamente come, cioè che cosa fanno i giovani oggi, cosa fanno i ragazzi oggi, cioè in discoteca, perché ci vanno, perché, cioè mi appassiona, sono molto curiosa di
Ok.
questo aspetto qua, infatti poi nelle cose che faccio cerco di capire, no? Tutti questi aspetti. Poi certe volte ci becchi, certe volte no, perché è così. Però tendenzialmente mi
È
incuriosisce quella
interessante.
parte, sì.
Ma invece cinema o robe così?
Cinema.
Sei lì.
Allora,
Che è
devi
un ulteriore mondo. Io mi ricordo quando Fabio Rovazzi cominciava a provare a pensare alla migrazione, anche fare cinema. Comunque c'è un passaggio che da un
Sì.
lato è un po', secondo me, inevitabile. Cioè, se uno gli piace, no, il mondo della
Sì.
comicità, è comunque un format che può essere molto interessante. Dall'altro lato è un altro mestiere
È
ancora.
un altro mestiere e quindi devi partire dalla base, no? Per tanto tempo, quando avevo interazioni anche con colleghi, no? Con ragazzi che fanno questo lavoro, mi dicevano tutti: ah, ma perché non mi chiamano a fare un programma mio? Perché non mi chiamano a fare una cosa al cinema? E ci ragionavo su queste cose, no? Perché non chiamavano nemmeno me, no? All'inizio, prima di Fiore, prima di... E penso che sia proprio, come dicevi tu, un mestiere diverso. Devi fare una gavetta, cioè devi riuscire ad arrivare lì per guadagnarti quel tuo posto. Perché non è che se hai tanti follower sui social ti è dovuto un posto nel mondo dello spettacolo, magari sei adatto solo per quel tipo di canale, no? Magari in TV non funziona, magari al cinema non funziona, o magari non ti piace di base, perché sono appunto mestieri diversi. Io ho fatto qualcosa, adesso è uscito il film dei Soliti Idioti,
Ho
proprio
visto il
oggi, 20,
cartellone fuori.
oggi
Avrei.
25 gennaio, possiamo
Ok.
dirlo, perché
25 gennaio.
mentre giriamo,
Non lo so.
è uscito il film dei Soliti Idioti. È stata una bellissima esperienza, poi con Fabrizio Biggio, che è il co-conduttore di Fiore, è nata un'amicizia meravigliosa, perché io li seguivo da piccoli, quindi per me anche lui è un po' l'infanzia. Però è un mestiere diverso, no? Devi stare ore sul set, rifare una battuta 300 volte. Io ho capito che non è proprio... Cioè, se dovessi fare un film intero, intanto non ho le doti attoriali per poterlo fare ad oggi, quindi mi
C'è uno
piacerebbe,
studio da fare, un percorso da
sì,
fare.
almeno un po', anche se naturalmente i tempi comici, cioè, un bravo attore comico magari non è per forza un attore laureato o che ha fatto l'accademia, il piccolo, insomma, lo
Leonardo
sperimentale,
DiCaprio dice che lui non ha
non ha
mai
mai
studiato.
studiato,
Questo dice,
questo
può essere.
dice,
Non ci
potrebbe essere.
credo, minimamente, però.
Ha fatto qualche corso
Esatto, ha
online.
fatto CEPU, avrà fatto,
Esatto.
non so, cioè, dubito, però Leo dice così, vabbè.
Però di base comunque devi saperti orientare, no? Se vuoi fare l'attore puro, il bravo attore. Poi certo, se vuoi fare l'attore comico hai bisogno di esperienza, no? Per entrare in quei meccanismi lì, dei tempi, e quindi si parla magari tra 20 anni, dice, avrò l'esperienza tale per poter dire: magari faccio una cosa al cinema, o magari ci provo anche. Oggi è complicato. Il cinema è una cosa molto seria, nel senso che è difficile anche, no? Perché è proprio complesso. È un altro mestiere, secondo me.
Io ho
Mi
fatto
appassiona.
l'anno scorso un documentario su Amazon Prime, forse, e la cosa che mi ha scioccato di più è quanto tempo serviva ogni volta per girare 20 secondi.
Assurdo.
E poi cosa? No, vai, aspetti, cose, set, facendo le parti all'aperto, pioveva. Cioè, diciamo, mamma mia, cioè...
Poi la quantità di persone.
Quanta di persone, i track, da andare in giro con queste mega, mega attrezzature. Cioè, e quindi dopo un po' dici, mamma mia... Che noia, insomma.
È molto...
Sei dei tempi rapidi, abituato a dire...
Però c'è chi è innamorato di
quel mondo, certo,
no?
Certo.
Cioè io...
È meraviglioso.
Gli attori che dicono, io voglio attendere sul set. No. Io se attendo sul set mi viene l'abbiocco da glicemia, l'abbiocchino post pranzo mi viene. E quindi...
Però, cioè, da un lato è molto interessante, ovviamente, perché... Cioè, capisci tante cose, però l'altra cosa che a me colpisce sono i tempi da quando giri a quando esce.
Da quando esce, certo.
Perché magari fai, non so, un film che deve uscire su Disney Plus, esce tra 2 anni. Cioè tu giri tra 2 anni, esce. Come fai a aspettare? Nella mia testa è impossibile. Cioè,
se giro una cosa, voglio vederla
subito. Cioè, ma non siamo ancora online, nel senso immediato.
Sì, sì.
Questo. Senti, Sanremo? Vai a Sanremo?
Sanremo, sì, andiamo a Sanremo.
C'è ancora? Perché Sanremo e Sanremo? Lo dicono
perché
ancora?
Sanremo e Sanremo, cioè.
Esiste ancora?
Sì, okay. Sì. Parapapapara. No, Sanremo è magico. Io l'ho vissuto l'anno scorso, quest'anno ritorneremo perché viva Rai 2, viva Sanremo, che è uno spin-off, diciamo, del programma. Va in onda proprio da Sanremo, poi Fiore farà il co-conduttore
della
finale.
Ah, ok.
E poi facciamo una sorta di... cioè, quando finisce il festival, attacchiamo noi, quindi alle 2 di notte.
Okay.
Una volta era il dopo festival, adesso è da 2 anni, arriva Rai 2. Viva Sanremo, e l'anno scorso è stato magico. Infatti io quando rivedo delle immagini a distanza di un anno questa cosa, perché subito dici vabbè, sai, ti butta in uno stanzino dietro, io ero nel backstage, che è letteralmente una stanza come questa, bianca, dove c'ho delle poltrone, i cantanti arrivano, e ad oggi, a un anno di distanza, guardando le foto, guardando i video delle esibizioni dei cantanti, suscita in me un'emozione incredibile, perché in Italia c'è un'attenzione verso il Festival di Sanremo unica, no? Cioè è quasi una settimana nella quale tutto si ferma. Poi uno dice tutto, la vita di mia madre che fa la professoressa a Catanzaro, no, non si ferma, perché la sera va, se lo guarda.
E anche, scusa, l'unico forum che attira dai 9 ai 90, tutti. Cioè dai 9, dai bambini ai 90 anni sono tutti connessi.
Però nel mondo diciamo degli addetti ai lavori, ma anche della comunicazione, no? Del brand di bevande, magari, si ferma e si focalizza su Sanremo.
Certo.
Cioè tutto parla di Sanremo. Addirittura Mediaset, che è il competitor, diciamo, per anni non ha controprogrammato, cioè non metteva i programmi di punta durante Sanremo.
Perché
anche quest'anno più o meno farà la stessa cosa, hanno messo una fiction... hanno tolto tipo C'è posta per te, che è il programma che va forte, e hanno messo la fiction. Cioè tutto si ferma ed è magnifica sta cosa qui. Poi l'aria che si respira lì, cioè... Poi lavorare con Fiorello al Festival di Sanremo, cioè non potevo...
È poi un'esperienza che avrai che sarà incredibile,
per
anche
tutta
perché
la vita.
Ti dà accesso poi, ti dà un sacco di visibilità, di contatti, di... diversi, c'è anche quella tensione, no, del festival, quindi hai anche un tema del lavorare sotto pressione che impari a gestire, cioè quindi
mamma
ci sono
mia.
Tanti
sì molto anche perché noi cosa facevamo, giravamo il contenuto durante la puntata del festival, e appena finiva dovevamo averlo finito il montaggio, quindi mentre giravamo montavamo, e appena finiva Sanremo andavamo in onda noi, quindi mandavamo a Roma, l'anno scorso a Roma, il file a Roma, tramite internet, non tramite cavallo, diciamo. Sembra che lo spira. E andava in onda dopo 10 minuti che era successa una cosa. Era assurdo, infatti quando l'anno scorso, insomma, Blanco spaccò, no, le rose sul palco, evento...
Ma l'ha fatto... L'ho visto anche io in Inghilterra, ma l'ha fatto finto o vero? Non si
allora,
sa.
Noi non ci siamo, perché poi lì non ti rendi conto di niente, perché non è che vedi il programma, sei lì in seguito, Ananai a destra, Rosa Chemica alla sinistra, Grignani al centro, e quindi devi beccarti tutti, e nel frattempo sentiamo, Allora io vedo Blanco, di stanza che esce. Cos'è successo? Ha spaccato le rose. Mi fiondo verso Blanco. Corro. Naturalmente security che poi leva tutti di lì. Io arrivo al piano, all'ultimo piano dell'Ariston. Ed eravamo rimasti io, il manager di Blanco, uno della security e Blanco. Non si erano accorti di me. Allora io faccio così. Allora Blanco, cos'è successo? Metto il
video. No!
Mi ritrovo il bodyguard che si mette così. Poi il manager è un ragazzo carinissimo, che conosce, fa, per favore, non è il momento. E poi, insomma, dico, devo fare qualcosa. Vado da Gianni Morandi, gli dico, Gianni, cos'è successo? Mi fa, ma... adesso è successa sta cosa incredibile, no? Ha fatto la cosa più sensazionale della serata. Cosa puoi fare per superare questa azione di Blanco? Lui mi dice, adesso spacco tutto. Adesso mi spoglio nudo. Mi spoglio nudo e spacco tutto. E spacco anche la telecamera. Gianni Morandi impazzito. Bellissimo. Vedi, quel momento lì, iconico, dopo 10 minuti in onda su Viva Rai 2. E questa roba... per me rimarrà nel mio cuore almeno.
Fantastico. Per sempre. Senti, bocca al lupo anche per questa edizione. Ci vediamo alla prossima. Grazie, caro.
Grazie a me.